Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning.
Piccolina, la cara zia Evelina, in cambio di un inchino mi dava mezza lira. E allora me ne andavo di corsa sui bastioni, salivo su una giostra al dolce suono d'un organino, e sul cavallo a dondolo cantavo una canzone. Cin cin, che bello!
Uè, uè, uè.
Cin cin, che bello!
Uè, uè, uè.
Cin cin, che bello!
Uè, uè, uè. Avanti in tre, avanti in tre, che bel divertimento. Avanti in tre, la vita è qui, ma qua.
Pensa, Franco, me la cantava mia nonna questa. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, benvenuti e bentornati su questa Avanti in Dre di Nilla Pizzi e Luciano Giorgio, non eri neanche nato tu.
No, io ero nato 1949, la canzone, e io già sgambettavo, gattonavo.
Te la cantavo.
No, a me me la cantava mia nonna, che era del 1903, non a caso per lei sicuramente era un assoluto must. Perché abbiamo scelto questa canzone, caro il mio Franco? Perché Avanti in Dre, Avanti in Dre, che bel divertimento, e la libra che va avanti in Dre, dall'Albania, un, due, tre, va avanti in Dre.
Avanti in Dre, no?
Avanti in Dre, quanto ci costa sta Avanti in Dre? Perché io sono, come dire, costernata davanti al fatto che nella manovra economica ci saranno più di 1200 emendamenti, è una manovra economica fatta in grande economia, è una manovra economica dove non c'è una lira, si va a tagliare la sanità, però la libra va avanti in Dre, va avanti in Dre.
Questa però è una... È una polemica fondata, però polemica nel senso che è una visione parziale, esatta, però parziale, nel senso che io vedo invece la cosa in un contesto molto più ampio, che è quello, diciamo, del significato politico di questa storia. Sia a livello, diciamo, come si può dire, di equilibrio dell'immigrazione a livello europeo, sia soprattutto il fatto politico, è la guerra tra, se una volta si diceva politica e magistratura, diciamo, tra questo governo e una parte cospicua della magistratura.
Senti, Fra, io voglio bene a tutti, ma lungi dall'essere una persona che, come ben sanno anche i nostri ascoltatori, difende la categoria dei magistrati, ma in questo caso io veramente trovo ridicola la presa di posizione della Meloni, che non si ferma davanti a dei fatti che secondo me sono assolutamente oggettivi. Ora poi sentiamo anche Giorgio che ne pensa, ma qui allora, più tribunali, e non possiamo pensare che si siano messi tutti d'accordo, anche
no,
perché
io sì, no, perché no,
tu
no,
lo
no,
pensi, vabbè.
Io lo penso.
diciamo che c'è un idem sentire della magistratura rispetto a quelli che sono considerati i paesi sicuri e quelli che non
ma
lo non sono.
Ma non spetta a loro, non spetta a loro.
Infatti ci sono delle sentenze della Corte Europea e loro hanno detto fateci sapere quali sono i paesi sicuri.
E te lo dico io, se loro si appellano a una sentenza della Corte Europea che riguardava un cittadino moldavo e hanno stabilito che la Moldavia non era un paese sicuro, un cittadino moldavo, scusa, sì, esattamente, che aveva chiesto asilo, dice la Moldavia non è un paese sicuro perché una parte della Moldavia non è sicura, nel senso che c'è la Transnistria. Oh, quindi pure lì insomma stiamo a livello della caprina, insomma, però non riguarda assolutamente il discorso, cioè è un precedente, c'è questa sentenza, ma è una sentenza che non significa assolutamente niente perché non sa, non è la fattispecie che stiamo esaminando.
Sì, però ti rendi conto che allora alla luce di questo, e poi appunto sentiamo anche Giorgio che ne pensa, alla luce di questo c'è prima una nave che è un cacciatorpediniere che consuma un pochino, che ogni volta si sposta da una parte all'altra, fa 3 giorni di navigazione, porta questi a fare, come dice giustamente, la cattiveria del
erano
fatto quotidiano.
Questa volta erano otto.
Come dice il Fatto Quotidiano, un weekend in Albania, e poi li riporta indietro. Giorgio l'altra volta, venerdì mi sembra, fece una battuta felice sui taxi che era meglio pagargli il taxi da qui all'Albania, che costava di meno. Allora mi domando quanto sia utile, al di là del discorso di propaganda, per l'Italia in generale fare questa figuraccia internazionale, perché poi alla fine noi veniamo portati, anzi la Meloni viene portata per voce, diciamo, come quella che pur di mettere il pugno sul tavolo e voler avere l'ultima parola sull'Albania e su il suo progetto di deportazione degli immigrati in paesi extraeuropei, vuole avere l'ultima parola anche nei confronti, qui comando io, eccetera eccetera. Se fa così, cioè ad un certo punto te fermi.
I magistrati come fanno?
Aspetta,
qui comando io,
benissimo,
e basta.
Posso dire una cosa sulla magistratura? Cioè, faccio presente che le varie correnti della magistratura che vengono sempre citate, quella più folta è quella della destra. Non è democratica,
tra l'altro, questo è,
cioè, se no sembra veramente, come dice Salvini o la Meloni, che i magistrati rossi
rossi, vagamente centrista, insomma.
Mica tanto.
Comunque qui dice Salvini, dice che è una sentenza politica, l'ira di Meloni, che dice, ora ovviamente se leggeremo anche le prime pagine dei giornali, l'ira di Meloni, vogliono sfinirci, tutte queste cose che abbiamo già sentito un miliardo di volte, ma io continuo a essere pragmaticamente legata al portafoglio, cioè quanto ci costa tutto questa manfrina? Ci costa un botto di soldi, Franco. E allora,
senti,
quando è lì,
sì, dimmi.
Quando è lì, siccome poi i cittadini hanno un problema di portafoglio e di, ovviamente, di costo della vita legato a un'inflazione che c'è, e anche a un gli stipendi che sono rimasti, anzi più, forse sono, si sono abbassati negli ultimi tempi,
però hanno aumentato le pensioni minime, quindi.
Sì, le pensioni, ma
i famosi 3 euro al mese,
sì,
possiamo
scialare 3 euro al mese sono un caffè e mezzo.
Mica poco,
ragazzi, quasi un cappuccino. Allora, quasi cappuccino e cornetto. Però per dire una cosa del genere, siccome c'hai davanti questa popolazione così, per quale motivo proseguire su questo? Ti fermi un attimo, aspetti la sentenza europea e poi riparti. Perché può darsi che lì ti venga fuori l'elenchino della spesa dei paesi dove li puoi rimandare. Il problema è che lì probabilmente diranno che l'Egitto è un posto dove non li puoi rimandare. E quindi diventerà un problema, forse,
chi,
no?
Dipende chi lo stabilirà, per il momento non
è la Corte Europea, Franco,
hanno fatto
la Corte
un ricorso. Attendiamo l'esito del ricorso.
Sì, ma quello, certo, che lei dice, perché continuare a fare su e giù prima di prima,
cioè, perché continuare a buttare i soldi in benzina e c'è nel cacciatorpediniere per far vedere
tu,
che
ma,
ce l'hai più
Come Bossi,
come Bossi.
Dico, esatto. La questione è questa, hai detto la parola giusta, solamente che tu gli dai una valenza negativa e io gli do una valenza positiva, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino. Quindi la parola propaganda è quella più indicata per definire tutta,
esatto,
la questione.
Esatto,
però secondo me ha legittimamente ragione a fare propaganda, anche perché per curiosità vedevo proprio i sondaggi della 7 ieri sera, Fratelli d'Italia è in aumento, e ha ragione Sallusti quando dice ogni volta che i giudici fanno una sentenza contro sta storia arriva una valanga di voti.
Senti, Alessandro, scusate, Sallusti, io gli voglio bene, ma tutte le volte che Mortimer mi arriva lo vedo in
televisione, ma non mi piace, a me onestamente
è oggettivamente un po'
non però, cosa, però ha detto una cosa giusta, su, dai,
sì, io
la gente non vuole l'immigrazione.
Beh, allora sondaggio
selvaggia
per sondaggio,
però poi l'altro giorno esce fuori qualcuno che dice che ci mancano 14.000 operai, e
esatto,
qualcuno della
Confindustria del
Nord.
Ma finiamola, detto, servono, scusa Giorgio, finiamola con questa storia tra l'immigrazione clandestina che poi si accampano a stazione Termini,
ma la definizione del clandestino
e fanno pipì per strada,
sì,
spacciano droga, e quelli, sacrosanti che ci servono,
certo,
perché
per
lavorano,
cui,
e perché
per cui
aiutano,
sei d'accordo con me che c'è un problema di regolamentazione dell'immigrazione,
ma mica è semplice,
non è semplice, ma ce devi mettere mano,
esatto.
Allora torniamo a dire, sono passati 2 anni. Nel frattempo, la stazione Termini è migliorata? No.
Ma come fai a metterci mano, se me lo spieghi?
No, ci metti mano decidendo.
L'altro giorno è successo una cosa molto divertente.
Ma negli altri paesi come hanno fatto? Perché poi il problema...
Negli altri paesi, intanto che cominciava, la stragrande maggioranza ha chiuso le frontiere e non li vuole.
Ma non la...
In Europa, aveva voglia.
Sì, chi ha chiuso le frontiere?
Beh, la Germania da un po' di tempo non.
Sì, dopo che si sono
presi, ma si sono presi mezzo milione di siriani.
Ma era la Merkel. Adesso non c'è più la Merkel.
Comunque,
l'Ungheria,
Franco,
vabbè, lasciamo perdere.
Il problema è che questo governo l'immigrazione non la vuole. Allora non puoi pensare.
È diminuita della metà,
Per forza.
È diminuita della metà.
Mancano persone da far lavorare dove gli italiani non lavorano più.
È diminuita la metà e continuano ad agitare il
parliamo
fantasma
sempre
dell'immigrazione
di sbarchi,
clandestina.
Parliamo sempre di sbarchi, certo, quindi
certo.
Non è.
Sì, ma non mi pare che siamo assediati dagli sbarchi. Questo è.
Beh, insomma, su. È una contraddizione in termini, Giorgio, perché tu a un certo momento, e sì, qui siamo d'accordo tutti sul degrado, e tra parentesi, se è una colpa che io faccio a questo governo è proprio questa,
esatto,
di tollerare il degrado.
Esatto.
Che, secondo
il degrado selvaggio, c'è, cioè, proprio.
Anche perché, questo penso sarai d'accordo con me, la sicurezza tutela soprattutto le classi deboli,
soprattutto sicuramente.
Le classi meno favorite,
ma non solo, ma tutela gli stranieri per bene che vengono qui per lavorare,
esatto,
hanno un lavoro, lo trovano, si sbattono dalla mattina alla sera e in metropolitana devono essere insultati perché non si riesce
all'effetto Trump,
certo,
dove i latinos e gli immigrati regolari che oramai si sono integrati hanno votato per lui perché non vogliono i clandestini a casa loro. Insomma, non vogliono la concorrenza dei clandestini.
Comunque, l'altro giorno è successa una cosa,
sì,
bellissima, fra virgolette. Una ragazza che incidentalmente è campionessa del mondo e d'Europa di kickboxing.
Ah, sì, 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 sì.
Era andata al cinema a Piazza della Repubblica,
sì,
Piazza Isedra, per i più anziani come noi, Franco. E a un certo punto ha appoggiato lo zainetto, gliel'hanno fregato.
Mm-hmm.
E siccome 6 mesi prima gliel'avevano fregato sempre in quella zona, lei si era comprata quei dispositivi che si attaccano alle cose e che ti segnalano dove sta l'oggetto.
Sì.
Al che c'era la macchina dei carabinieri, è andata lì, dice: guardi, mi hanno fregato lo zainetto. Dice: ah, faccia denuncia. Dice: sì, ma eccolo, questo è il cellulare.
Esatto.
E dice: beh, ma noi non possiamo fare niente perché non la possiamo far salire in macchina e non possiamo avere il suo telefono per inseguire.
Ah, ok, bellissima.
Ha detto: però lei adesso ci deve dare i documenti. E questa ha detto: vabbè, ma mi fate pure perdere tempo, io li inseguo quello. Però niente, ha dovuto dare i documenti, ha perso 5 minuti, poi ha preso un monopattino e è andata a cercare
il suo.
Alla fine lo trova nei dintorni di Via Giolitti, stava là, dove c'è stata tutta la gente che dorme per strada, eccetera,
certo,
eccetera. E lì c'è un posto fisso dell'esercito, quelli che stanno sotto al tetto se no si bagnano, no? E ha detto: guardate, c'è sto problema. Dice: noi non possiamo fare niente, mica possiamo venire fino lì, noi dobbiamo stare qua.
Ah, certo.
Alla fine, sai che ha fatto lei? È andata lì, ha aspettato e ha scippato lo scippatore
con il suo zainetto.
Per cui dice:
va bene, a sto punto, facciamo io che giustizia
devo fare?
Da soli.
Ha detto: io che devo fare? Quando dico che poi questi non si muovono, non fanno quello che devono fare, perché a sto punto mi devono dire i carabinieri che stavano a farli in Piazza della Repubblica, l'esercito che stava a farli fuori dalla stazione.
Ma la cosa paradossale, non
guarda
solo,
che allucinante,
non solo ti do ragione, ma la cosa paradossale è che, visto che i soldi, come si dice, i baiocchi latitano, nel senso che i soldi mancano, questa dell'ordine pubblico, impiegando l'esercito, i carabinieri che già ci sono e così via, sarebbe una cosa anche a costo zero. Quindi, cioè, non riesco a capire effettivamente perché un governo di centrodestra non metta quello dell'ordine pubblico in
testa.
Te lo spiego
io,
alle priorità,
perché non c'è una lira. Siamo sempre lì.
Ma
quelli Franco,
fanno lì a
non
fare
c'è,
quel lavoro, eh?
Esatto, non cioè, c'è una lira per aumentare le forze dell'ordine, così come non c'è una lira per aumentare i medici, perché se tu non puoi mollare il presidio a Via Giolitti piuttosto che alla stazione Termini, devi trovare altre persone che fanno un lavoro di ronda, faccio per dire, ma quelle altre persone non possono essere pagate. Perché? Perché non ci sono i soldi, così come non ci sono i medici, così come non ci sono gli infermieri, e siamo sempre lì, la Libra avanti in Dre e spende milioni di euro solo ed esclusivamente in carburante. Allora qui non è una questione di essere di destra o di sinistra, qui è una questione di scelte politiche. Allora, qui si predilige la propaganda rispetto alla soluzione dei problemi. È questa la cosa che mi fa impazzire.
Beh,
perché...
però, scusate, non c'entra niente col bilancio dello Stato, ognuno, diciamo, i suoi soldi li spende come ritiene più opportuno, fino a un certo punto.
Quelli sono i miei
No, sì, però, allora, visto che fate i conti sul consumo di carburante della Libra, facciamoli pure su quelli delle ONG che imperversano nel Mediterraneo.
Ma li paghi te quelli?
Pagano loro. Le ONG pagano
le
loro.
Sì, ma quanto costano?
Ma che sono affari loro?
Sono affari loro, perché interferiscono con l'attività di uno Stato sovrano che è l'Italia.
Se non va a prendere la gente per strada, ci vanno loro.
Allora, se c'è una nave
Suo appuntamento.
Sarà appuntamento, ma chi li
finanzia? La domanda è: a me si importa tantissimo.
Benissimo,
perché volano milioni di carburante, milioni.
Esatto, che non sono miei.
I marinai, qualcuno li paga, perché non penso che stanno lì sopra gratis.
Non sono miei.
Allora, ma perché devono rompere le scatole a noi? È una rottura di scatole, è un'interferenza.
Stai buttando la palla in tribuna
sperando che colpisca qualcuno in faccia.
La stai buttando in caciara, come si suol dire, per un motivo, Franco, che qui noi abbiamo un bilancio dello Stato che lasciamo perdere quello che è. Cioè abbiamo una finanziaria che fa acqua da tutte le parti, oltretutto dove le scelte politiche non possono essere prese nella maniera in cui sarebbe necessario prenderle, proprio per la mancanza di risorse. E poi tu mi vai a fare la propaganda con il cacciatorpediniere che va avanti in Dre, come abbiamo fatto giustamente la canzoncina, con 8 migranti dentro.
L'altra volta erano stati 16. Poi
ragazzi, weekend problema, in Albania, soldi buttati.
Ma
ora è vero che
è una parte, come detto, è una visione parziale, perché il vero scontro è
la propaganda,
ma mi sembra
la propaganda
un investimento legittimo.
No, ma poi è bellino, perché questi qua gli danno pure la tuta nuova.
L'ho visto.
Allora c'è una foto meravigliosa del Fatto Quotidiano che apre ovviamente con weekend in Albania, soldi buttati, decreto rinviato alla UE, tornano i 7 migranti, il gioco dell'oca, il Tribunale di Roma boccia anche gli ultimi respingimenti rapidi fatti apposta per la sceneggiata albanese, ci costerà 800 milioni di euro. Dove potrebbero essere messi questi 800 milioni di euro? Parentesi, a questi migranti gli hanno dato le scarpe da ginnastica nuove, le magliette nuove, le mutande nuove, tutto nuovo, benissimo, per carità di Dio, sono arrivati senza niente, gliel'avrei fatto anche io, ma sono sempre dei costi, solo
beh,
perché
vabbè, dai, un paio di scarpe
di fronte a uno stato, cioè, bilancio dello Stato,
cioè, insomma, certo, poi, cioè, se, certo, se li lasciavi nudi e crudi, vedi che razzisti avete lasciato gli immigranti, no, così gli avete dato da che vestirsi, mi sembra.
E andiamo a vedere
pure nel Vangelo c'è scritto vestire gli nudi, insomma,
bene, andare a raccogliere gli immigrati in mare, pure c'è scritto.
No, allora, il Vangelo non c'è scritto.
Come l'ho scritto io?
No, no, perché il Massimo era il lago di Tiberiade, là si cammina sulle acque,
lì
quindi
si cammina
c'è
sulle
bisogno,
acque, non c'è bisogno.
C'è bisogno di
allora, parentesi. Qui abbiamo ovviamente sul discorso Albania, ci saranno altre botte d'arresto, ci saranno altri momenti di grande ilarità collettiva in cui vedremo questa Libera avanti Andrè, però c'è un altro momento, c'è stato almeno un altro momento in cui ci siamo forse divertiti, forse un po' meno, che è stato sempre, secondo la mia opinione, poi vedremo anche quella di Franco e quella di Giorgio, un momento di alta propaganda, quello che è successo a Bologna. Bologna e l'Emilia Romagna stanno andando alle urne, per il rinnovo del presidente della regione, dopo che Bonaccini si è dimesso per entrare al Parlamento europeo. Contemporaneamente ci saranno anche quelle umbre, ma quelle diciamo emiliane sono considerate delle elezioni, anche quelle indicatore, termometro dell'andamento di quello che è la tenuta della maggioranza. Ora però l'Emilia è da sempre un fortino rosso, tant'è che Salvini, con diciamo una fantasia che degna di un bambino di terza elementare, ha parlato di zecche rosse, perché io non sentivo parlare di zecche dai tempi del liceo,
sì,
credo.
Sì. Ma questo lui non però, ha mai superato il liceo, lui è
appunto,
rimasto lì.
Lui è rimasto lì. E quindi che cosa è successo? È successo che un corteo di Casa Pound è stato autorizzato a diciamo a sfilare contemporaneamente a un altro corteo che c'era sempre dentro Bologna, sempre dentro il centro storico di Bologna, ovviamente di parte antagonista a Casa Pound. È successo quello che si voleva succedesse, cioè lo scontro, con addirittura alcuni siparietti che riportano le cronache, dove quelli di Casa Pound arrivano davanti ai celerini, li avrei chiamati una volta, non si chiamano più così, comunque sono i cosiddetti reparti della polizia antisommossa, e in cui si vedono questi che gli dicono digli ai poliziotti di abbassare gli scudi, e questi abbassano gli scudi come se dall'altra parte
come
ci fosse
loro,
come
cioè
qualcuno che gli comanda. Piantedosi, ministro dell'interno, ha sbagliato su tutta la linea. Oggi ci sono ricche interviste a quelli che sono i suoi sottoposti. Addirittura si dice che il prefetto dice che il sindaco era al corrente, il sindaco Lepore era al corrente di tutto. Lui smentisce che ci fosse, di essere stato al corrente di questa manifestazione. Fatto sta che insomma scontro c'è stato, ed è stato uno scontro abbastanza pesante anche a livello politico, perché giustamente poi qualcuno ha detto alla Meloni: ci avete mandato 300 camicie nere per far vedere chi dovrebbe comandare qua. Il problema è che io onestamente vedo e leggo nelle parole del prefetto di Bologna, che intervistato dal Attilio Visconti, intervistato dal Corriere della Sera, che dice: il prefetto di Bologna dichiara una cosa non vera, dice Matteo Lepore. Lui invece ribadisco che in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si è preso atto che la manifestazione era stata regolarmente preavvisata con circa 2 mesi di anticipo, e si è fatto presente l'impossibilità di vietarne lo svolgimento in assenza di motivi ostativi. Cioè, io sarebbe da prendere a schiaffi uno così.
Ma perché, scusa?
Ma qual è, cioè, un motivo ostativo? Tu sei prefetto per l'ordine e la sicurezza.
Il motivo è
la sicurezza, perché lì c'è lo scontro per forza. Se non lo vedi, sei
No, scusa,
non posso dirlo.
C'è lo scontro perché qualcuno organizza lo scontro.
C'è lo scontro per forza.
Casa Pound è nata per questo.
Casa Pound sono che fanno, per questo.
Che offrono i fiori ai passanti e recitano poesie.
Io mi domando come mai Casa Pound ancora non sono riusciti.
Casa Pound che non mi è simpatica. Che non mi è simpatica per una serie di motivi che sarebbe lungo elencare. Poi i gruppi, chiamiamoli più o meno extraparlamentari, non è che li amo moltissimo. Poi parliamoci chiaro, quello che conta a Casa Pound quando si presentano alle elezioni non arrivano nemmeno all'1%.
Ah, certo. Siamo
in democrazia e tutti hanno il diritto di manifestare. La penso come Mattia Feltri, che oggi ha scritto sulla Stampa, che insomma su non può essere ributtante, a qualcuno non gli sta bene, ma io personalmente se una manifestazione che te posso di del partito marxista leninista linea nera ai tempi del 68, no? Che Brandi Lari mi sembra, cose del genere, che poi è andato con Comunione e Liberazione. A parte le battute, il fatto aneddotico, me hanno diritto di manifestare tutti quanti, cioè non è che tu perché dici ma questa è una provocazione e chi sei per dirlo?
Non insultare la mia intelligenza. Allora, se tu hai una manifestazione in un giorno, fai in modo di gestire la questione in un luogo dove i cortei non possano incontrarsi.
Ma chi lo dice? Io manifesto dove mi pare. Io manifesto dove mi pare. Perché se tu mi sposti è un arbitrio. Se io sto in regola con la legge, io ho diritto di manifestare dove ho prenotato, informato.
Non ci stanno prenotazioni. Cioè, in realtà
hai comunicato
alla questura. La Costituzione dice che tu sei libero di manifestare dove vuoi e quando vuoi. E non devi chiedere autorizzazione.
No, lo devi comunicare però.
Sì, ma non devi chiedere autorizzazione.
Non l'autorizzazione.
Tu sei autorizzato comunque.
Stai spezzando una lancia per la mia tesi.
Sì, certo.
Cioè, ora il discorso... la stazione di Bologna. La stazione di Bologna. A parte il fatto, le sentenze, le cose che io trovo molto discutibili e lasciamo perdere. Ecco, a proposito di magistratura e di strane trame dietro servizi, cose e tutto quanto. Quindi chiudiamo sto capitolo osceno delle stragi, delle cose.
Dopo dovremmo comunque riaprirlo.
Tanto chiudiamo con Licia Pinelli.
Io sono d'accordo su voi, però dov'è il discorso? È che voi parlate sempre di stragi neofasciste. Io dico che dietro anche certi neofascisti ci stanno degli interessi e delle manine, dei servizi.
E questo siamo sicuri. Il problema è se i fascisti fossero consapevoli o no di essere manovalanza delle stragi di Stato.
Ma non è il singolo fascista, perché qui non è che a un certo momento c'è stata qualche organizzazione che gli stessi NAR, da cui io prendo ovviamente le distanze, quando la Mambro veniva a trovare la Perina, perché erano amiche e tutto quanto, io cambiavo marciapiede perché per me questa è gente che ha ammazzato delle persone. Quando hai ammazzato delle persone, le hai ammazzate gratis,
definitivamente, non è che ritornano.
Vale quello come vale per i brigadiste rosse, eccetera, e così via. Quindi, però, gli stessi NARS, andate a vedere, sono colpevoli di omicidio, sono colpevoli di rapine, sono colpevoli di tante cose, ma non della bomba, non del terrorismo, non è nella loro, come posso dire,
il terrorismo l'hanno fatto di fatto, è la strage pure, e ci sono forti convincimenti che la manovalanza sia stata fatta da Mambro, Fioravanti,
sul discorso le stesse brigatiste rosse, poi che sono diventate amiche della Mambro perché in galera eccetera, tutto quanto, dice questi non c'entrano niente con la strage di Bologna.
Però adesso proprio perché ci siamo arrivati per
come si chiama la
chi
l'ex brigadista che vive a Trevignano,
sì,
Adriana Faranda,
Adriana Faranda,
che salutiamo,
è uno di quelli che dice questi c'entrano assolutamente niente.
No, ma allora visto che ci siamo arrivati, perché ci siamo arrivati, anche se pinelliamo nel senso che ieri è mancata la vedova di Pinelli. Prima il nostro Giorgio ci faceva una cantatina delle ballate che su Pinelli poi all'epoca uscirono fuori. Ovviamente stiamo davanti a una questione non risolta, quella che appunto vide all'epoca volare dalla finestra l'anarchico Pinelli. Non si è capito mai quanto il commissario Calabresi, che fu ovviamente colpevolizzato della questione e poi successivamente fatto fuori perché considerato colpevole di quell'omicidio, avesse realmente come dire responsabilità. Sicuramente le aveva perché comandava, ma che fosse stato proprio lui a dare l'ordine di buttare dalla finestra Pinelli, questo non è mai stato dimostrato.
E non può essere dimostrabile.
Fatto è che poi appunto ci fu la rappresaglia e lo fecero fuori. Questo ovviamente, come si dice, ai margini di quella che è stata la strage di Piazza Fontana. Allora, all'epoca però, Franco, tu questa ce la puoi raccontare bene, questa storia qua.
Beh, no, più di quello che hai detto c'è ben poco da dire. Io mi ricordo l'atmosfera di quegli anni, insomma, la strage fu, ecco, in quell'occasione sì, in quell'occasione mi ricordo che il Ministero dell'Interno proibì tutte le manifestazioni, tutti i comizi che erano in programma, proprio perché c'era un'opinione pubblica che era la prima grossa strage,
sì,
che si
verificava.
È partito tutto lì,
sì, sì, ma infatti
dal 12 dicembre del 69 è partito tutto.
12 dicembre del 69.
La strategia della tensione.
Per quanto riguarda il discorso di Pinelli, ovviamente l'abbiamo detto, chi lo sa, come
chi
è successo.
Può dirlo, certo.
Non diciamo.
Io ho una convinzione che comunque lui sia stato buttato di sotto. Ma non posso dire che sia stato questo o quell'altro, che qualcuno abbia detto buttamene sotto quello. Io non.
Però aspettate, le responsabilità, indipendentemente se tu dici che è stato buttato di sotto,
credo se sia suicidato,
ma non era il tipo poi del suicidio,
era una persona
tranquilla, un ferroviere, un lavoratore, c'aveva due figlie, c'aveva una famiglia,
era l'anarchico buono, se vogliamo, io lo ricordo, partecipava a ste riunioni di questi gruppi anarchici, ma insomma credeva nell'anarchia, oserei quasi dire in senso evangelico, quello
era il circolo del ponte della Chisolfa.
Il ponte della Chisolfa, no? Eccetera. E tranne questo, cioè tranne questa partecipazione occasionale a queste riunioni anarchiche, come si dice, in attesa che spuntasse il diffatato, no? Come cantano le canzoni anarchiche, non dava adito a nessun'altra, non era un pregiudicato, non aveva commesso atti di violenza, era un po' un padre di famiglia, questo diciamo è quello che è emerso.
Certo, su questo siamo tutti d'accordo.
Quello che fu un po' ributtante, se vogliamo, era il clima di quegli anni, perché io ricordo quello che fece Camilla Cederna. Ora, Camilla Cederna, che era una giornalista molto nota a quell'epoca, scriveva sull'Espresso, scriveva molto bene, era un'ottima giornalista, però aveva preso, chiamiamola così, la classica sbandata di quegli anni
per la sinistra extraparlamentare.
Extraparlamentare. Un po' ricordiamoci che Capanna era di casa nel salotto di Maria Giulia Crespi,
Lazzarina
Rossa, proprietaria del Corriere della
c'è
Sera.
C'è una premessa da fare su questo.
Fecero tutta una serie di raccolte di firme, di cui poi la tanta gente si è pentita, l'ha levata, scrittori, eccetera.
Punto vero, però c'è una premessa da fare, che all'improvviso, dopo qualche giorno, fu lanciata la caccia all'anarchico, fu indicato Pietro Valpreda come colpevole della strage, e da lì in poi l'opinione pubblica fu indirizzata verso una direzione ben precisa. Quindi ci fu la reazione opposta e contraria della gente come Camilla Cederna, che diceva: attenzione,
no, vabbè, vabbè,
guardate
no.
che sta succedendo no, no, qualcosa no, no, no. di strano in questo
stiamo
paese.
Stiamo parlando di calabresi.
Eh beh, io ti ho detto la premessa, quello che era successo prima.
Vabbè, ma la premessa che era successo prima, la criminalizzazione senza senso.
Tu alle lettere ti riferivi vabbè,
al dopo? Sì, sì,
okay,
sì.
Okay, no, no, avevo no, capito no, male quello che dicevi.
Appunto,
tu.
No, no, per quello hai ragione. Stiamo dicendo due esatto, cose entrambe esatte,
cronologicamente distanti. Esatto, perché all'epoca ci fu tutto l'intervento dei vari Dario Fo e tutti gli intellettuali della sinistra,
sì,
che fecero una campagna di controinformazione. Uscì un libro famoso, meraviglioso, che si chiama La strage di Stato, pubblicato da Samonà e Savelli, dove si parlava appunto dei retroscena dell'attentato di Piazza Fontana, che inaugurò una stagione tremenda della storia della nostra nazione, che purtroppo ancora
scontiamo. E dove, come dice giustamente Franco, c'erano anche delle manine che non si sono mai capite, ma forse col senno di poi.
Mi hai tolto la parola di bocca, cioè anche dietro quel libretto. Che era di Savelli, no?
Samonà e Savelli.
Samonà e Savelli, dico, anche dietro quel libretto, insomma, si vociferava che c'erano i servizi che l'avevano ispirato.
Certo, il libro era proprio, portava a sostegno della tesi che ci fossero i servizi,
diciamo,
diverse prove, diciamo, diverse notizie a suffragio di queste prove.
Diciamo, come direbbe la russa,
diciamolo.
Che abbiamo vissuto anni bui diciamo ancora tutti da chiarire. Diciamo,
sì,
abbiamo vissuto la realtà virtuale. Guarda.
Non si sono mai
chiariti.
Vedevamo
una cosa,
no,
ma non
c'è,
era quella.
Vedi, Giorgio, non c'è mai stata, e questo nel tempo, perché insomma l'ho toccato anche con mano, la volontà di chiarire tanti passaggi, perché ogni passaggio poteva risultare al momento, ma anche adesso, urticante rispetto a quelli che erano degli assetti sovranazionali.
Certo.
E non a caso oggi, quando noi parliamo, io leggo, come abbiamo letto stamattina, poi giusto per riportarvi a bomba, perché è chiaro che il filo conduttore
è il caso di dirlo a bomba.
È il caso di dirlo, quando ritorniamo al ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, no? E allora si sente oggi, come era risuonato per tanti anni, l'idea del nostro paese come un paese assolutamente marginale, però dove puoi fare qualche tipo di
operazione
che può sostanzialmente far capire come può andare a finire, insomma una sorta di palestra,
laboratorio.
Sì. Laboratorio politico o palestra terroristica, insomma bisogna vederlo.
Ma laboratorio...
E lo dico perché, aspettati, chiudo il discorso, Franco, lo vedo perché Bannon, che è tornato, Steve Bannon, che voi ricorderete essere stato accanto a Donald Trump
nella prima gestione,
poi uscito di scena perché uomo dalle sfaccettature oscure, e adesso di nuovo invece sulla cresta dell'onda, perché ovviamente ritorna insieme al suo Dante Causa, e Bannon che dice: la Meloni ponte con la UE, tra l'America e dice, ma non ci serve, torni alle posizioni che aveva prima di diventare premier. Della serie gli sta arrivando un messaggio a Giorgia Meloni,
più chiaro di così non si può.
Che deve dire? Due frasi a
me. Esatto.
Quindi, fai la sovranista pure.
Ecco, quindi Salvini ci va bene, tu non ci puoi andare bene perché non sei un sovranista pure.
Allora, tenendo presente che soprattutto con l'amministrazione democratica di Biden, gli USA stanno massacrando l'Europa, però non è che Trump saranno rose e fiori,
ci porta i cioccolatini.
Sì, quindi loro adesso devono regolare i conti con la Cina e non devono avere nemici a est, quindi faranno la pace con la Russia, e secondo me continueranno o con i dazi o con altri sistemi a massacrare l'Europa.
Sì.
Qual è il qual è il ruolo che loro si aspettano che ricopra la Meloni?
L'Italia.
La Meloni quello di scardinare dall'interno la UE. Cioè loro, cioè questa...
Non ci avevo pensato, vedi?
No, sempre. Ma è da tempo.
È da tempo che loro vogliono
usare l'Italia come piede di porco, per rompere la cassaforte europea.
Però come vedi, si ritorna a quello che dicevamo qualche settimana fa, che poi fra la gestione democratica e quella repubblicana nei nostri confronti non c'è differenza.
Ma tanto per
è la
cominciare,
stessa cosa,
no.
In caso di Kamala Harris avrebbero fatto lo stesso.
Esatto,
quindi...
ma c'è una... Allora, stabiliamo due cose. Una differenza c'è, perché ecco per esempio già l'atteggiamento... cioè i democratici sono più guerrafondai storicamente e i repubblicani sono più isolazionisti, quindi un mutamento di passo c'è. Però ricordiamoci una cosa, che certe potenze, parlo non solo degli Stati Uniti ma della Cina, della Russia eccetera, cioè non è che cambiano, un presidente può mutare la tattica ma non la strategia, perché la strategia muta nel corso degli anni, vogliono 10 anni per mutare una strategia geopolitica.
Perché se poi ti hanno consentito di arrivare ad essere il presidente o il capo di una delle potenze, e il solco è tracciato,
te l'ho detto, la strategia, la strategia è tracciata per anni.
Adesso non divento Fidel Castro, sei così e basta.
Ecco, attenzione Battaglione, per questo motivo qua, scusa se ti interrompo un attimo Giorgio, e per la strategia che prosegue nella sua, nella sua idea di generale, che adesso vede sostanzialmente una battuta d'arresto in quella che era la politica europea nei confronti dell'Ucraina. Perché? Perché i russi avanzano, distrutta una diga, il Cremlino, mai sentito Trump, e qui abbiamo una dei gialli di cui avremmo voluto parlare oggi, cioè ne parleremo ovviamente, perché giustamente... tutti hanno detto, Trump e questa telefonata che ci sarebbe stata con Putin proprio sulle sorti dell'Ucraina è invece stata negata dal Cremlino. E quindi il Washington Post però dice che questa invece è avvenuta realmente.
Io leverei il condizionale.
Esatto, non c'è che nessuno che non c'è stata.
C'è stata
senz'altro.
Anche perché nella naturale logica delle cose, perché Trump non doveva alzare il telefono e chiamare Putin? Scusate.
La prima cosa,
perché il Cremlino smentisce perché non vuole far vedere che
in qualche modo,
politica
in qualche
americana,
modo si piega all'America.
E poi tenendo presente che siccome sembra dalle indiscrezioni che Trump gli avesse chiesto di limitare l'escalation, secondo me invece
gli ha detto perché, no, la finiamo subito adesso.
No, cioè dice schiacciamo l'acceleratore, esatto, perché quando poi ci mettiamo al tavolo
così almeno da una posizione di forza
quelli rimasti in piedi. Esatto. No, invece prima ti stavo chiedendo una cosa. C'è stata una sorta di apertura da parte di Mattarella verso la Cina. Tu che ne pensi di questo? Voi che ne pensate? Perché?
Voi chi?
Tu e lei. Tu e la rapinosa conduttrice.
Mi sembra... l'ho trovata inopportuna, onestamente. Perché non spetta al Presidente della Repubblica fare politica internazionale o roba veramente non spetterebbe nemmeno fare politica interna fino a prova contraria, è il garante della Costituzione, eccetera. Ora Mattarella, scusate tanto, come era la famosa scritta Trump is not my president, Mattarella is not my president.
Io non la vedo così, ma per un motivo, perché i nostri rapporti con la Cina dal punto di vista economico sono abbastanza importanti. Dal punto di vista del governo si sta tentando di portare in Italia delle fabbriche di macchine cinesi. Per superare il gap che ha creato Stellantis, andandosene soprattutto chiudendo quelle che sono i nostri punti, diciamo, di fabbriche più importanti, o comunque riducendone fortemente le lavorazioni. Pomigliano d'Arco il primo.
25.000 posti a rischio.
Esatto. Allora, che cosa succede? Qui c'è invece, secondo me, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso del governo e di Mattarella, che stanno giocando la stessa partita. Però la Meloni non poteva fare quell'incontro, perché in un contesto internazionale come questo non poteva assolutamente mettersi al tavolo con i cinesi. E allora ci ha mandato Mattarella, che giustamente, essendo il garante qui là sotto e sopra,
è una chiave di lettura più che logica.
Il bene del paese sono i posti di lavoro, sono le fabbriche, sono quello che serve. Allora, non lo può fare la Meloni dal punto di vista politico, allora, c'è quell'altro.
Esatto, il punto è che, siccome poi nella finanziaria sono stati tagliati i fondi alle fabbriche di automobili, bisogna che le fabbriche di automobili in qualche modo siano mantenute in Italia per garantire i posti di lavoro. Se vengono con i soldi degli altri, tanto
le guadagnano. Sì, però vedi, allora, siccome la Meloni sta facendo la guerra a Stellantis, con qualche ragione, perché da questo punto
stavolta
di vista
c'ha tutte
ha tutte le ragioni del mondo. Diciamo,
avevano promesso 1 milione di posti, di
automobili prodotti all'anno.
Quindi, se arrivano a 500.000, grazie.
Quindi
che
non due volte non poteva andare al tavolo con i cinesi, perché sarebbe stato poi Stellantis l'avrebbe accusata di aprire ai cinesi.
Onestà intellettuale mi impone non solo di darti ragione, ma anche di ammettere che mi fa velo la mia enorme, compatta e totale antipatia nei confronti di Mattarella.
Sì. Guarda, in questo caso devo dire la verità, ci sono passati il testimone.
In questa chiave è una cosa positiva, per carità.
Comunque vorrei ricordare che avevamo fatto la solita storica figura di cambiare cavallo in corsa, esatto, quando avevamo abbandonato gli accordi per l'apertura della nuova via della seta con la Cina, e col nuovo governo abbiamo detto no, non se ne parla proprio, non siamo da quest'altra parte, grazie ai cinesi, è stato bello.
Certo.
Riaprire i negozi.
È dall'epoca della triplice alleanza che cambiamo cavallo.
Ti ho detto che la nostra storica...
prima c'è stato pure un antecedente, che lo facevano prima ancora dell'Unità d'Italia. I Savoia erano famosi, dice, non hanno mai finito una guerra dalla dove stessa parte da loro iniziata. Quindi
proprio perché voglio chiudere la trasmissione sull'onda di quella che è l'attualità, e abbiamo appunto affrontato il problema Ucraina-Russia. Ricordatevi una cosa, però, che siamo a novembre e Trump entrerà alla Casa Bianca
il 20 gennaio.
Da qui al 20 gennaio c'è un mondo che qualcosa che può succedere. Ovviamente le diplomazie, chiamiamole diplomazie, io le chiamo in un'altra maniera, stanno lavorando in modo che si arrivi al 20 gennaio con già un qualcosa, un quadro definito. Però intanto Ucraina-Russia, leggo qua sulla Repubblica, si combatte in profondità con droni e missili, la guerra sfiora la regione di Mosca. Quindi è chiaro che da tutte e due le parti si vuole arrivare al tavolo della trattativa con uno stato di fatto dove l'Ucraina non perda più di quanto in realtà sta perdendo effettivamente sul terreno.
Osservare una cosa: la grande scorrettezza di Biden e dell'amministrazione democratica, che ha stanziato altri soldi per le armi e altre armi da inviare
prima dell'insediamento,
cioè è una cosa vergognosa, cioè è un, come si può dire, è una scorrettezza,
però
posso dire che plaudo senza se senza
posso
ma
posso fare un'ipotesi
al giovane Donald Junior Trump che ha ammonito Zelensky tra 38 giorni finisce la paghetta.
Al 17 dicembre, quando i grandi elettori USA si riuniranno per esprimere il loro voto per il presidente
posso
eletto.
Posso fare un'ipotesi di fantapolitica?
La faccia.
Allora,
Adesso finiscono i giochi in Ucraina. Il difensore della democrazia Zelensky farà una mossa, o lui o chi per lui, là intorno, dove lui passerà per perseguitato e finirà il resto dei suoi giorni a Parigi in esilio doratissimo, dove si mangerà i soldi che ha preso, esatto,
che sono questi anni, che sono miliardi.
Esatto.
Va bene.
Vediamo se ho ragione.
No, ma guarda, sottoscrivo.
Chiudo con una notizia di sport che mi sta arrivando in questo momento, che ovviamente non so se farà piacere a Giorgio, che ci sta seguendo, ma qualche nostro ascoltatore a barra ascoltatrice che fa tifo per la Roma potrebbe essere
qualcosa. Mi fa molto piacere parlare della Roma in questo periodo.
Non parlare, Giorgio. Aeroplanino fa rotta su Trigoria. Vincenzo Montella è in corsa per la panchina della Roma.
Mi dai una bella notizia,
e su questo meraviglioso, questa meravigliosa notizia, chiudiamo chiudiamo la trasmissione
patetica
di oggi.
Patetica come la squadra nella quale si parlava. Non parlare, che siamo Narduce, no? Parliamo.
Magari.
Va bene, questi ragazzi sono assolutamente indescrivibili. Buona giornata a tutti, un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.